quando si parla di Fiorentina si pensa evidentemente a una storia importante, si pensa anche a un periodo di rinascita come l'Araba Fenice, in cui la Fiorentina addirittura aveva un altro nome, no?
Florenzia
Viola.
Mi riporti alla mente anche un allenatore che insomma ha fatto bene, perché comunque ha permesso alla Fiorentina di ritornare inizialmente diciamo in un campionato che è quello di Serie B e poi insomma a ritornare in Serie A. Alberto Cavasin, buon pomeriggio Alberto, ben trovato, ciao.
Ciao a tutti, grazie per avermi chiamato.
Tra l'altro Francesco faceva un riferimento e questo ci fa capire, Alberto, che purtroppo io e te non siamo più giovanissimi, mentre lui è estremamente giovane, perché lui è un classe 92, io sono un classe 70, tu sei ancora più giovane, lasciamo perdere, però nel 2002, insomma, sono passati 18 anni da quella stagione con la Florenzia Viola, da cui siamo ripartiti. Io mi ricordo che quel periodo lì tu eri solito dire... uno che allena la Florenzia Viola, che comunque tutti chiamavamo Fiorentina, una volta che uno allena la Fiorentina nella propria carriera ha già ottenuto tantissimo per un allenatore, per quello che è il percorso di un allenatore, perché comunque c'era un progetto ambizioso.
Beh, un progetto ambizioso in una città meravigliosa con tutto quello che poi dava, al di là della città, dava comunque il calcio, quindi c'eravate voi, una struttura importante di stampa, di tifoseria, che non pochi mesi prima aveva visto super campioni su quel campo lì, e nel breve tempo li avrebbe rivisti, e quindi io ho vissuto quel periodo lì di 2-3 anni poi come la Fiorentina, che non era un passaggio così basso, perché si viveva, era un piccolo ponte tra un grande prestigio e un altro grande prestigio, e quindi si viveva nel top, e quindi quando un allenatore arrivava lì insomma si doveva mettere sicuramente il doppio petto.
Mister, c'è di quella stagione un'immagine, una fotografia che a tuo avviso meglio riassume e racchiude quella ripartenza?
Diciamone due. Una, le grandi difficoltà all'interno, che chi ha vissuto quel periodo lì viveva, cioè mi ricordo la prima partita in casa, ritorno dopo aver fatto il riscaldamento, andiamo in spogliatoio, mancavano le maglie. Dove erano le maglie? Come non ci sono le maglie? Ma dove erano? Non erano? Erano ancora nel magazzino del magazziniere, no? Quindi cioè, per dire solo un particolare, io mi spogliavo dove c'avevo degli scatoloni con del materiale sportivo, ma non era tanto questo disagio, era proprio l'improvvisazione del tutto.
Certo.
Cioè, eravamo ai minimi termini di quel tipo là, proprio che un'organizzazione così nelle altre categorie in quel momento si chiamavano C2, non c'era, però c'era delle sovrabbondanze, vivevamo a Firenze, cioè non avevamo 20.000 abbonati, quanti avevamo?
Sì,
dentro in un campo così, e racconti questa cosa che non sono piccoli aneddoti. Noi per un po' di mesi avevamo, e tutti facevano chiaramente, la proprietà aveva messo a disposizione tutto e di più, però si partiva da sotto. E l'altra cosa meravigliosa che io ho vissuto era, che a me insomma piace vivere anche queste cose qui molto, e fa parte del piacere della mia vita, insomma, del mio lavoro, è quello che come ti muovevi fuori, incontravi le famiglie, incontravi le signore, incontravi la nonnina che diceva, che tifava, che chiedeva, e li trovavamo nelle trasferte che erano lì a due passi, no? Adiacenti. Però c'era tutto questo piacere, questo voler bene a questa squadra che risaliva. Io penso che voi giornalisti in quel periodo, chi ha vissuto quel periodo, viveva queste cose come le ho vissute io. Ed era un piacere, era un bel vivere, era un bel vivere.
Tra l'altro, Alberto, in quella squadra c'era anche un giovanissimo Fabio Quagliarella, che 18 anni dopo continua a fare gol importantissimi in Serie A, come abbiamo visto anche nell'ultimo turno con la Samp.
Sì, faceva parte ecco, è tirato fuori, questa era, faceva parte non delle storture, ma delle situazioni, no? Cioè, quella era stato preso da, si sapeva che era
arrivava no, da, dalla primavera del Torino, mi sembra.
Dalla primavera sì, del Torino,
sì, sì.
E faceva parte di e lo sapeva Galli, in quanto il direttore era lui, io me lo trovai lì.
Sì, perché tu subentrasti a Vierco, vuoi in quella
sì,
stagione?
Sì, entrai, sì. E lui, e si vedeva che era un giocatore, insomma, no? In primavera era già un buon giocatore, si sapeva che avrebbe fatto la sua strada, poi dove arrivava a 18 anni magari non puoi saperlo del tutto, però era un buon giocatore, un ottimo giocatore. Ed era lì con noi, ed era, non dico uno che dopo, cioè lui doveva trovare dello spazio, e lì faceva fatica a trovare dello spazio, aveva un'età in cui era giusto che lui andasse a giocare, o giocava fisso oppure doveva andare a giocare.
Anche perché c'erano Riganò e Vacuo, no? Che erano gli altri due
Riganò
attaccanti.
Riganò e Vacuo, sì, sì, sì. Il giocatore che era più adatto in quella situazione era Vacuo per la categoria e anche per stare a fianco a Riganò, che il Quagliarella in quel momento era, diciamo, un doppione di Riganò, no? Era una prima punta dove dovevamo, e quindi si adattava meglio Vacuo. Fare la riserva o giocare a spezzoni era una cosa sprecata, e quindi lui, mi ricordo, insomma, dai, fu una scelta ponderata, scelta con i genitori, con tutti, di prospettiva, e fu, doveva andare a giocare, andò a giocare, poi si è rivelato.
Lì è cominciata la sua carriera, poi sì.
Un campione, insomma, sì. Un giocatore di ottimo livello, insomma, non un giocatore un po' così di bene, insomma, bene, molto bene.
Mister, invece del calcio di oggi c'è un aspetto in particolar modo, come dire, che ti porta a far fatica a riconoscere questo sport rispetto a quando giocavi o quando hai iniziato a allenare? C'è un aspetto che più di ogni altro è figlio dei tempi moderni nell'accezione negativa del termine?
Ma mi viene da dire che penso che ci possa essere un rapporto, è cambiato probabilmente il rapporto fra giocatori proprio all'interno dell'ambiente, che non è che sia peggiore o migliore, c'è un, si andava in ritiro, i giocatori giocavano a carte, si andava a fare la passeggiata, questo non, quindi questo comportava tutta una serie di rapporti di quel tipo. Oggi si va a mangiare, finito, tutti vanno in camera, le camere quasi tutti sono fatte da singoli, non vuol dire che non ci siano rapporti all'interno del gruppo, non è, si vede le squadre che, il vantaggio delle squadre che riescono a fare un'armonia di gruppo, no? Quindi quello rimane come dei valori aggiunti e si può creare. Però dopo il subentro dei procuratori, il rapporto su delle problematiche o delle situazioni quotidiane veniva risolto sempre fra giocatore, direttore, allenatore, giocatore, non so. Oggi tante cose, tutte le cose sono dopo filtrate dal procuratore con il direttore. Direi questo meccanismo che è venuto, che non do un giudizio positivo o negativo, c'è questi rapporti sono così, che non è che non ci siano oggi, anzi nel tempo, io mi ricordo poi quando ero giocatore, all'allenatore lo salutavamo e non ci scambiavamo una parola, oggi c'è una comunicazione fra giocatore e allenatore enorme, insomma, molto, si parla, si fa più di una volta, però questi meccanismi sono diversi.
Alberto, volevo chiederti, tornando alla tua carriera da allenatore, nelle due esperienze che hai fatto all'estero, no? Quella del Bellinzona e del Leyton Orient, cosa ti è rimasto impresso? Cioè, quale delle due ti ha lasciato qualcosa di importante, di più importante?
Beh, si va all'estero e per uno come me, su quei due campi lì, su quelle due nazioni, su due... io non ho trovato la passionalità che la passione che c'è, che che c'è in Italia. Direi, uso sta parola per rendere l'idea, è un po' più freddo come ambiente.
Stai parlando del Bellinzona,
ma sì. anche a Londra, anche in Inghilterra, non c'è, cioè il calcio viene vissuto con l'ambiente, con la stampa, con fra giocatore e allenatore, è più chiuso, più più professionale, usiamo così questa parola, no? Poi l'altra cosa, chiaramente, sicuramente a Londra, in Inghilterra, il calcio inglese è una cosa meravigliosa, è una cosa, però questa passionalità così familiare, diciamo, usiamo questo termine, non c'è, è più professionale, no? È più però l'altra cosa bellissima è che in Inghilterra provare per credere, insomma, al di là di queste cose che sono differenze, non è che uno dice meglio o peggio, però lì è veramente un ambiente che lo stadio, tutto dice va bene, lo stadio, l'erba, non so, cioè, sembrano cose anche futili, no?
Sì.
Però non è così, uno viene anche il professionista, io andavo a vedere dopo tante partite, ho visto un sacco di partite, sono rimasto lì un po', resti lì fino alla fine, esci dopo, quando entri fai il percorso per andare allo stadio, che si arriva sempre camminando, con i gruppi dei tifosi, vieni preso, anche l'addetto ai lavori, io andavo lì per vedere la partita, studiare a livello tattico, mi piaceva, no? Più da tecnico che da appassionato delle squadre, non mi interessava granché come passione,
certo.
Però vieni travolto, cioè io ho visto 4 finali a Wembley, ma c'erano quelli dei dilettanti, perché lì tutte le finali, certo, dei campionati li fanno, io sono, cioè era 60.000,
sì, sì,
a Wembley, cioè era una cosa, 2 paesetti,
un altro mondo proprio.
Per andare, è un altro mondo, ma gente che io ho visto uno in carrozzina che aveva la Flebo e lo portavano allo stadio ed era in metro prima, cioè dici una barzelletta,
sì,
no?
Sì.
No, questo era così, tutti con la maglia, tutti, è tutto tranquillo, sembrava tutto normale. Dicevo, come è messo questo? Cosa aveva? Dicevo, ma no, non scherzo.
È un'altra così, mentalità.
Sì, e provare a proiettare tutto questo in un paese come l'Italia diventa impossibile, anche per la cultura sportiva, obiettivamente, che c'è qui, anche per il senso che si dà all'andare allo stadio e se vogliamo anche al senso di tifo. Molto spesso il tifo in Italia diventa quasi più un tifo contro che un tifo pro propria squadra, o semplicemente anche un tifo pro calcio, cioè per la bellezza del calcio. Bisogna sempre mettersi in una sorta di antagonismo, no? Qui in Italia.
Sì, beh, lì insomma, sì, l'antagonismo è relativo, dico che ogni paese, dopo ogni nazione ha il suo modo d'essere, no?
Certo.
Quindi lo vive nella bellezza del modo d'essere, perché poi trasportiamo chi siamo come persone, no? Come popolo.
Sì.
Quindi io ripeto, come ho detto prima, non è tanto fare una differenza tra una cosa e l'altra. Io ho detto prima che mi piace questo, stare qui, sono italiano, ma non italiano che vive in questo contesto, mi piace sentirlo così, anche se è una cosa stupenda e meravigliosa, quella inglese, dopo io insomma, lì per quanto bello sia, più che allenarlo mi piaceva andarlo a vedere, dopo tra scegliere tra allenare lì o allenare qui, preferisco allenare qui. 100 volte, insomma, no? Però di là è bello, vieni preso proprio da, vieni preso dal tutto. Dopo allenatore meglio qua.
Mister, a proposito di allenare qua, il 18 febbraio 2001 hai fatto esordire Mirko Vucinic da allenatore del Lecce in Roma Lecce. Anche qui tra poco saranno 20 anni da quell'esordio.
Però Cavasina ha gli stessi anni,
Sì, no, Vucinic no. e per questo volevo chiederti che ricordo hai del allora giovanissimo Vucinic?
Allora, io non l'ho fatto esordire io, però io sono andato con Pantaleo Corvino, finito il campionato, il primo anno, e mi ha detto: Alberto, andiamo, vieni con me. E siamo andati a prenderlo, e aveva 16 anni, siamo andati in casa sua, e lui doveva fare il contratto, trovarsi col presidente, con tutti, e mi ha detto: guarda, andiamo a vedere, lui gioca, andiamo a vedere una partita. E già siamo andati giù con i suoi procuratori, insomma c'era già un affare che era avviato, e lui fece una partita dove non prese la palla, però insomma il giocatore era già nelle corde di Pantaleo. E andai là e stiamo 3 giorni con genitori, così. Poi dopo venne in Italia, io lo allenai, lui la giocava in primavera, e il primo anno praticamente lui veniva da me e poi andava in primavera. Lui era un po' un discolo, viveva, e quindi l'ho portato tante volte, tante sere veniva, perché Pantaleo me l'aveva, diceva: questo te lo deve curare, no? E lui ne combinava un po' di cose di crude da tutte le parti. Ci ha messo un po' di anni a mettersi a posto. Era proprio uno del vecchio stampo, di quelli che creava, era birichino da tutte le parti. E mi ricordo che venne tante volte e me lo portavo a casa a mangiare alla sera, così, però dopo me le combinava in spogliatoio. Mi ricordo una volta così, insomma, dai, tante cose, bisognava. Lui doveva stare sulla corda ed era un ragazzo che doveva ambientarsi, poi si è ambientato, è diventato, però si vedeva che era un giocatore
importante,
superiore, insomma. Certo. Lui, io glielo dicevo sempre, insomma, poi siamo stati rimasti in contatto, lui era più forte di quello che ha espresso. Cioè lui è stato un buon giocatore, per me non era un fuoriclasse, però sarebbe avvicinato con le doti che aveva. Sembrava come che non li sfruttasse così, perché chiaramente gli mancava magari qualcosa, no? Un po' di caratteriale, dicevo. Però tecnicamente, poi insomma, ha giocato alla Roma, ha giocato alla Juve, insomma,
carriera
ha
vinto, fatto.
Ha fatto la carriera, però poteva essere fare qualcosa di più, non fuori classe, però un nuovo giocatore più importante di quello che ha fatto.
Alberto, prima di salutarti e di ringraziarti, tu hai allenato negli allievi nazionali del Padova Alex Del Piero, giusto?
Sì.
Ecco, allora io ti chiedo se si può fare un parallelo, un paragone fra Del Piero e Dybala, perché bene o male, insomma, stiamo parlando di due 10, uno che ha giocato tantissimo, ha fatto la storia della Juventus. Dybala è stato preso per fare quello che, insomma, aveva lasciato come eredità Del Piero, però ancora non c'è riuscito. Cioè, tu ci vedi qualcosa di simile fra i due? Tecnicamente, tatticamente?
Sì, forse Dybala ha qualcosa di più su, così, di a livello tecnico, di estrosità, no? C'è qualche colpo di più fuori di più, no? Qualche colpo di più. E Del Piero dà più sicurezza nella quantità durante la partita, insieme alla qualità. E per tutti Del Piero è stato facile trovargli il ruolo in armonia con tutti gli altri giocatori. E Dybala ancora oggi che ruolo ha, dove lo metto, lo metto con una punta, con due punte, deve stare libero, lo sporto a destra, sporto a sinistra, è un giocatore che ha il ruolo, che non è che non ce l'ha, come dire, assomiglia più a un Messi, no? Che lo devi, vai lì e giochi e poi tutto il resto ti viene dietro, perché è la squadra, quindi il ruolo ce l'ha oggi Dybala. Però Del Piero era più facile assemblarlo a tutti, anzi era normale, diciamo, due giocatori. Dybala ancora davanti, che può ancora dimostrare tanto, no? Pur avendo già fatto, faccio vedere, però è giovane ancora, può far vedere tanto ancora, diciamo. Del Piero ha finito, ma ha fatto vedere tanto. Diciamo che sono due giocatori oggi alla pari, con queste un po' con queste cose un po' diverse. Io ho allenato Del Piero quando aveva 14 anni, ma era quello che poi ho visto a 18, a 21, 24, le posizioni che abbiamo visto lì, e lui le batteva quando giocava sì. con me, le metteva tutte all'incrocio dei pali, i portieri erano alti 1,20 m, ma le metteva tutte all'incrocio dei pali con quel stile come le ha battute prima. Lui saltava gli uomini uguale, ne saltava 3 o 4, e era quello il giocatore a 14 anni, 16, 18, era una meraviglia, insomma, no? Perfetto.
Sì, senza dubbio. Mister, grazie mille.
Ciao Alberto, grazie ancora.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Ciao Alberto.
Arrivederci, saluti.
Ciao.